8, no, un momento, a 7 c'è ancora un pezzettino. Ora hanno compreso, hanno intuito che tutte le cose che hai dato, che hai affidato all'io, che hai affidato alle forze cristiche nell'uomo, alle forze del Logos, che gestisce autonomamente, individualmente, creativamente, con gioia, con gratitudine, tutte queste cose sono presso di te, in origine sono nel mondo della percezione. No, no, arriva a 8 ora, scusate. 8 dice, poiché le parole che hai dato a me le ho date a loro. Ah, prima diceva tutte le cose, adesso le parole, caremata. Se volete, prima erano le cose, erano le percezioni, adesso sono i concetti, perché le parole sono i concetti, ogni parola che noi diciamo, rosa, oppure la rosa, oppure il tulipano, oppure la giraffa, eccetera. Le parole che noi diciamo, cosa sono? Concetti. Le parole che tu hai dato a me sono i concetti della creazione che abbiamo nella percezione. Poiché, allora, Setti dice, ora hanno capito che tutte le cose, cose, panta, neutro, tutte le cose, tutto ciò che, tutte le cose che hai dato a me sono presso di te. Poiché, 8, spiega adesso più, concretizza questa affermazione e tutte le cose le traduce con parole, tutte le parole, poiché le parole che hai dato a me le ho date a loro. Il Logos cos'è? La totalità dei concetti concepibili. Il Logos è la totalità del concepibile. Questa totalità del concepibile per il pensiero, lui l'ha data all'uomo. Ci ha messo a disposizione la totalità del concepibile che ha ricevuto dal Padre. Dicendoci, concepisci, 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 un concetto dopo l'altro, forza! Il Logos che ci ha fatto. E il concetto è il risultato di un concepimento. Come la mettiamo qui con le nostre donne? Non c'è soltanto il concepimento che conosciamo. Come si chiama quest'altro concepimento? È il concepimento immacolato, perché è puramente spirituale. Generare un concetto è un concepimento immacolato, perché è una creazione puramente spirituale. Altro che scartare Giuseppe, che non c'entra nulla nel concepimento fisiologico, la materializzazione del cristianesimo, no? Paurosa. Poiché le parole sono concetti, le parole sono concetti, poiché le parole che hai dato a me, in quanto Logos, il Logos, il Padre, il Creatore, gli ha dato tutti i concetti, le parole che hai dato a me, io le ho date a loro. Li ho resi capaci, li ho resi una potenzialità senza limiti di Logos, di concepimento di concetti. Bello, è una cosa straordinaria, straordinaria. E loro l'hanno accolto. Cai autori e labor, li hanno accolto, li hanno ricevuti. Tutte le parole che tu hai dato a me, io le ho date a loro e loro le hanno accolte, le hanno fatte loro. E la buona. E hanno capito e hanno riconosciuto veracemente che io sono venuto da te. Come fa l'uomo a capire che il Logos viene dal Padre? Lo capisce soltanto se vede che i concetti corrispondono alla percezione. Se i concetti corrispondono alle percezioni, il Logos viene dal Padre. E come faccio io a sapere se i concetti corrispondono alle percezioni, li devo accogliere in me, li devo far miei, li devo capire io. È una cosa straordinaria, poiché le parole che tu hai dato a me, io le ho date a loro, e loro stessi, autoi, loro stessi le hanno accolte e hanno compreso, hanno riconosciuto veracemente, cioè nella veracità, nell'oggettività delle cose, che io sono uscito da te, e hanno creduto, hanno acquisito la certezza assoluta che tu mi hai mandato nel mondo. Senso della creazione paterna è la generazione del Logos nello spirito umano. Nove, il versetto che ha dato filo da torcere agli esegeti, alla teologia, perché ci ripresenta il mistero della libertà e quindi della possibilità che ci deve essere di andare sia nel senso del Logos, sia di imboccare la via del senso, sia di imboccare la via del controsenso, del non senso, altrimenti non ci sarebbe libertà. Ego per i auton, io prego per loro, io intercedo per loro, non prego per il mondo. Se il Cristo chiedesse al Padre che la controforza finisse di essere controforza, sarebbe finito lo spasso. Non sia mai che prega anche per il mondo, cioè la natura deve restare la controforza. In altre parole, non ti chiedo, oh Padre, di far sparire il mondo della percezione, di non far sparire il mondo buio come presupposto di illuminazione, non ti chiedo di far sparire il mondo dell'egoismo come condizione necessaria per la purificazione, per la trasformazione in amore, prima che tutti gli esercizi di illuminazione del buio e tutti gli esercizi di purificazione dall'egoismo siano avvenuti. Altrimenti l'evoluzione non avviene, altrimenti avverrebbe tutto automaticamente. In altre parole, il Cristo crea le condizioni della libertà umana. Non ti chiedo, non prego che la controforza diventi la forza, perché la controforza deve restare controforza.
Dato che messo nel passato hanno capito, vuol dire quello che ha detto nel capitolo prima ai rappresentanti dell'umanità, cioè agli apostoli?
Come è il capitolo prima?
Cristo dice, loro hanno capito.
Sì.
Che sono venuto da te, eccetera, eccetera. Già nel passato, cioè si riferisce alle parole che ha detto,
certo,
nel capitolo prima.
No, tre anni, se vogliamo essere precisi sono tre anni, hanno avuto tre anni di percezione visiva, hanno visto quello che ha fatto, percezione uditiva, hanno sentito le sue parole. Se non hanno capito nulla finora, o ci aggiunge altri tre anni, o se no non ha combinato nulla. In altre parole, le percezioni date all'umanità, percezioni sensibili del Logos incarnato, sono finite. E ciò che è stato pensato in base a queste percezioni è già stato pensato. Allora, lui dice, intende dire, in questi tre anni, ora ritorno a te, ora ridivento spirituale, no? Non sarò più percepibile. In questi tre anni c'è stata una fenomenologia del Logos. Il Logos si è presentato come percezione sensibile. Se il lago si presenta per 3 anni come percezione sensibile, cosa deve avvenire negli esseri umani? Che se c'è la libertà ci devono essere degli esseri umani che ci appiccicano alla percezione, il concetto giusto, questi sono coloro che hanno conosciuto il fenomeno. E ci devono essere degli esseri umani che appiccicano a questa percezione i concetti sbagliati. Quelli sono quelli che non hanno riconosciuto. Se la percezione ci costringesse a trovare il concetto giusto, non ci sarebbe libertà. Quindi qual è la massima potenzialità di libertà? Cos'è che massimamente provoca la libertà? La percezione. Perché la presa di posizione di fronte a ogni percezione è puramente questione della libertà di ognuno. Ognuno prende posizione di fronte a una percezione secondo la sua testa, se ne renda conto o no. Anche quando la testa è vuota, la presa di posizione è sua.
Ma quindi ci sono concetti giusti e concetti sbagliati?
L'altra volta abbiamo detto di no.
L'aggancio. O piuttosto concetti più completi, ecco, o meno completi.
Cos'è l'errore? La tua domanda è, rifacciamo un piccolo esercizio di pensiero sull'errore. Cos'è l'errore?
Abbiamo detto che è un vuoto, è un buco.
Oppure è un concetto sbagliato, la percezione.
Trasformare la percezione in un concetto come il suo.
Diventare una corrispondenza tra padre e figlio.
Allora, prendiamo... Questi esercizi vanno rifatti sempre, eh? Stavolta non ce l'ha fatta a fare l'edizione, perché le nuove edizioni ormai mi sono deciso a correggerle io, visto che non c'è nessuno che faccia un lavoro di redazione, quindi non gli abbiamo fatto questa volta il mistero del male, forse ci sarà per Roma, però nel libro Il mistero del male c'è la fenomenologia, diciamo, dei simboli del male. I simboli fondamentali del male sono carenza o assenza di bene a livello dell'io, poi c'è l'impurità o la macchia, sporcizia, impurità, sporco, la macchia, immacolato significa senza macchia, se vogliamo a livello di corpo astrale, di anima, l'anima impura significa sporca. Quando qualcosa è sporco e una lastra sporca,
non è trasparente,
e il problema qual è? Basta che pulisci, perché poi dietro c'è la lastra giusta. Quando c'è la carenza devi riempire il buco, ci devi mettere qualcosa. Di fronte alla macchia devi togliere lo sporco. Poi c'è una terza categoria, simbologia, similitudine del male, fondamentale, è perdere la strada. L'erranza.
Perdere la strada, sì, detto.
L'erranza. O errore, errare. Errare significa che te sei partito,
Rimini.
Dove siamo qui adesso? Rimini, no? Vuoi andare a Bologna, lì c'è l'aereo che ti porta a Francoforte, Bologna, no? Renato Grigolato. A un certo momento è andato per la tangente.
Invece è stato...
E uno dice, Renato, hai sbagliato a stare, errore. Che si fa? A parte quello, ma cosa bisogna fare?
Tornare indietro.
Ritornare sulla giusta strada. Ritornare sulla retta via. Va bene? Quindi vedi che la lingua ti complessifica il fenomeno dell'errore. È complesso, cioè del male, è complessa la cosa. E uno dei fenomeni è sono andato per la strada sbagliata, no? E se continuo su questa strada sbagliata non arrivo là dove vorrei arrivare. Poi a livello del corpo fisico è la distruzione, è, diciamo, la morte. la distruzione, no? Com'è?
Tolleranza, che livello è?
Com'è?
Abbiamo un'anima, tolleranza.
L'eranza è nel corpo eterico.
L'eterico è l'eterico. Ah sì, perché?
Adesso congiungere con l'io, il corpo astrale, il corpo eterico sarebbe una cosa molto più complessa, no? Allora, la tua domanda era:
esistono
concetti sbagliati? Lo sbaglio è un'immagine della svista. Cos'è una svista?
Ho visto male, quindi una percezione.
La vista e la svista.
Vedere una cosa per un'altra.
Non vedere.
Non vedere. Sbagliare a guardare.
Come?
Non vedere.
Sì. Ho visto sbagliato. Aha. Aha. Aha.
Prendi una cosa per un'altra.
Lucciole per lanterna, non è svista. Fischi per fiaschi.
Beh, allora è confondere.
Eh?
È confondere con te.
Sì, sì, ma descrivi l'esperienza che si fa. Cosa avviene? Cosa avviene quando io ho una svista?
Che sfugge la vista al punto giusto. La vista non va a cogliere la cosa giusta, ma la vista.
Cos'è?
È un abbaglio.
Ma cos'è? Che tipo di esperienza è?
Un'illusione.
Mancava una volontà oppure?
No, un'illusione. Concretamente un'illusione.
È una diluzione delle forze di attenzione. Capito? Le forze di attenzione, invece di essere concentrate, sono diluite e non ho visto bene. Allora, come si creano i concetti giusti? Guardando con attenzione. Guardare con attenzione è una categoria intellettuale. Quella morale? Guardare con interesse. Dove il cuore si interessa, la mente non sbaglia. Sbaglia la mamma sul bambino? Perché non sbaglia? Perché è attenta. È piena di interesse. Adesso possiamo rispondere molto più concretamente alla tua domanda. Ci sono pensieri sbagliati, concetti sbagliati, c'è la possibilità, perché siamo liberi, di diluire l'interesse. E allora prendiamo lucciole per lanterna.
Ci sono sempre livelli di sviluppo, ci sono anche fischi e fiaschi. Anche la
come ha detto.
Sì, sta attenta che il linguaggio ti dà dei compiti abbastanza complessi, Perché scambiare fischi per fiaschi significa scambiare la percezione visiva con quella uditiva. Perché i fischi sono per gli orecchi, i fiaschi sono per l'occhio. Ce ne vuole per scambiare una percezione uditiva con una. Ma come arriva l'arcangelo del linguaggio a dirti scambi fischi per fiaschi? Ce ne vuole, Bisogna essere veramente distratti. No, lo sai cos'è il fischio, lo sai cos'è il chiasco, sei distratto. Distratto. Cos'è la distrazione? Le forze conoscitive che potrebbero essere concentrate vengono distratte, tirate in direzioni opposte. Io sto per fare una curva in macchina, no? Invece di essere concentrato sulle macchine prima e dopo, eccetera, 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 ho problemi miei, sono distratto e ho preso fischi per tasche, invece di vedere il rosso ho visto blu, ho visto verde. Come è successo che non ho visto il rosso? Ah, ero sopra il pensiero, invece di esserci dentro c'ero sopra.
Infatti si dice sopra.
Anche qui l'arcangelo dice. Sotto forse pensiero.
È una diluzione, una delle forze di attenzione. Ero distratto. Sono stato distratto. Perché se io mi concentravo veramente a guardare il semaforo, vedevo che era rosso. Ma guardate, cioè, noi il Vangelo, questa preghiera di Cristo al Padre, no? Lo vedete che parla dei misteri del Logos, continuamente i misteri del Logos. Ora, l'esercizio delle forze pensanti è l'esercizio quotidiano della concentrazione. Se noi non ci decidiamo a fare ogni giorno esercizi di concentrazione del nostro logos, del nostro spirito, diventiamo così distratti che le forze, diciamo, pensanti vengono tirate in tante direzioni, che di giorno in giorno, di settimana, di anno in anno, ci rendiamo sempre meno capaci di attenzione, di focalizzare, e quindi i nostri concetti diventano sempre più diluiti. L'amore al logos è la decisione di esercitare la concentrazione come esercizio quotidiano, altrimenti non c'è crescita nelle forze del logos, non vengono da sole, perché sono, è un fattore di libertà in assoluto. E la concentrazione, come si chiama normalmente, la meditazione, meditare significa concentrare la mente. Perché se io penso di meditare, lasciando andare la mente in tutte le direzioni, essendo distratto, non è meditazione. Allora, il fatto di questo amore alle forze del Logos, che si rafforzano soltanto concentrandole, vi ricorderete il nostro amico Carlos, no? In America Latina, che aveva il cavallo del missionario e insomma desiderava tanto avere il cavallo, e il missionario gli dice: Carlos, ma te lo do se dici un Padre Nostro senza distrazioni, senza distrarti, cioè concentrato, con le forze dell'ostro. E Carlos disse: ma come? È tutto quello che devo fare. La conoscete la storia?
No.
Allora lui, per concentrarsi, siccome non era abituato a concentrarsi nella mente, si aiuta con le Padre Nostro. Però mi dai anche la sella, vero? Abbiamo anche cominciato, era già la sella, altro che Padre Nostro. E il missione ha detto: ti avevo chiesto di dire un Padre Nostro senza distrazione, te sei già arrivato alla sella. Cioè non esiste concentrazione senza esercizio quotidiano. Se volete, ma io non è che voglio propinarvi Rudolf Steiner per forza, è un'offerta libera. Non conosco nulla che sia di meglio come esercizio di concentrazione delle forze del lavoro che le conferenze di Steiner, ma veramente. Se conoscessi qualcosa di meglio, per quanto mi riguarda, ve lo direi, mica vi vengo a dire il secondo, il terzo, il quarto di meglio che c'è. Insomma, vi stimo abbastanza da dirvi quello che secondo me è il meglio. Perché ve lo dovrei nascondere. Per me il senso proprio di amore al logos inabitante in noi delle conferenze della scienza dello spirito di Steiner, se ha un peso morale, lo può avere soltanto se ci aiuta veramente a coltivare le forze del logos. Se conoscessi qualcosa, il Vangelo è ancora meglio, però è troppo distante da noi, la lingua è diversa, è 2000 anni di distanza, dobbiamo tradurre, dobbiamo far salti mortali. Il Vangelo di Giovanni sarebbe ancora meglio di Steiner, se volete, no? Però Steiner ci è più vicino. Quindi il senso di questa scienza dello spirito è coltivare le forze del logos. E chi te la fa fare?
Libertà.
Perché la vita è più bella. È come se uno, se uno venisse e dicesse, no? Ma questo Spirito Cristo si sta scaldando col Padre. Sei, ho manifestato il tuo nome agli uomini e, che hai dato a me dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me e hanno conservato, tenuto stretto il Logos tuo. Ora hanno capito che tutte le cose... Arriva uno e dice... No. Andiamo a farci una mangiata, no? Che è meglio, ma che sta lì. E voi cosa gli volete dire? Non sa cosa si perde. Ora hanno capito, hanno compreso che tutte le cose che hai dato a me, da te vengono. 8. Poiché le parole che tu hai dato a me, le ho date a loro. E loro le hanno accolte, le hanno prese in mano. Le hanno fatte proprie, se le sono appropriate, e hanno riconosciuto veracemente che io sono venuto da te e si sono rafforzati nella certezza assoluta che tu mi hai mandato nel mondo. Io prego per loro, ma non per il mondo. Guai se la controforza sparisse, se no non c'è più nulla da fare. Guai! Se il Mefisto si lascia convertire, sarebbe un diavolo che non vale nulla, perché un diavolo deve essere un diavolo. Può essere mai che il Logos, il Cristo, prega per la conversione del Mefisto? E il padre dovrebbe tirare le orecchie al figlio e dice, oh, guarda che l'ho chiamato io dall'inferno, gli ho dato io il ruolo di fare il diavolo e te lo vuoi convertire? Oh, che figlio sei? Lascialo fare il diavolo, no? In altre parole, questo, vi dicevo, questo versetto dà filo da torcere agli esegeti, perché dicono, ma perché il Cristo non prega per tutti? Perché non sanno cosa vuol dire il mondo. Non può pregare per tutti, perché allora dovrebbe costringere tutti ad andare in una certa direzione.
Addio libertà.
E sparirebbe la libertà. Ma prego, intercedo, quindi offro le vie, apro le vie della libertà a coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. In altre parole, qui il cosmo, il mondo, in un certo senso, rappresenta tutto ciò che è regno di natura, quindi gli animali, le piante, e le pietre, e il Cristo dice non è a loro che offro la libertà, non è a loro che posso offrire le forze del Logos, perché le forze del Logos devono venire inserite dentro di loro attraverso l'uomo, non direttamente dal Cristo, altrimenti l'uomo non avrebbe nulla che fare. Allora, se il Cristo lui stesso, se il Figlio inserisse direttamente, pregasse il Padre direttamente anche per gli animali, per le piante e per le pietre, toglierebbe all'uomo il compito della libertà. Quindi affida gli animali, le piante e le pietre all'uomo, al cammino della libertà dell'uomo. E quindi espone, deve esporre gli animali, le piante e le pietre alla possibilità che se l'uomo va nell'abisso con la sua libertà, le porta nell'abisso. E il figlio non ha il diritto di impedirlo, perché distruggerebbe la libertà. Questo è il cosmo, il mondo. Buon appetito, ci troviamo.